Ave Maria, un buon pomeriggio a tutti i carissimi ascoltatori di Radio Buon Consiglio. Sono Giulio Loredo, ci conosciamo soprattutto dai programmi del sabato. Oggi è venerdì, il tema è un po' diverso. Voi sapete, carissimi ascoltatori, che ad ottobre, quindi fra un mesetto, si terrà a Roma la seconda sessione del Sinodo sulla sinodalità. È un sinodo, è l'Assemblea Generale del Sinodo prima dei Vescovi, adesso di tutta la Chiesa, quindi del Sinodo, che intende trattare una riforma della Chiesa. Quindi, in questo senso, è il sinodo forse più importante che si sia tenuto, almeno in tempi recenti. L'anno scorso abbiamo avuto la prima sessione, adesso, come ho detto, fra un mesetto, si terrà la seconda e conclusiva sessione. L'anno scorso c'è stato un putiferio, una reazione tremenda in tutto il mondo, soprattutto riguardo a due punti. Uno, i cosiddetti temi morali, cioè l'accettazione dell'omosessualità, la benedizione alle coppie omosessuali, i regolari come si chiamano, l'inclusione nella vita della Chiesa anche in posizioni di autorità di persone che convivono, divorziati, risposati, eccetera, eccetera. Quindi tutti questi temi cosiddetti morali. E questo ha causato una reazione in tutto il mondo perché evidentemente si è visto che stavano tentando, chi stava? I promotori del sinodo, stavano tentando di cambiare la dottrina bimillenaria della Chiesa. D'altra parte ci fu molto scandalo per un sotterfugio che hanno utilizzato i promotori del sinodo, cioè il sinodo dovrebbe essere, per volontà dello stesso Papa Francesco, un immenso, cioè ampio ascolto del popolo di Dio. Si dovrebbe ascoltare tutto il popolo di Dio per vedere quello che lo Spirito Santo sta dicendo alle chiese. In realtà, come si è visto già l'anno scorso, non è stato consultato quasi nessuno, cioè sono stati consultati i soliti gruppetti parrocchiali già coinvolti nei diversi processi sinodali, quindi è normalmente di segno progressista, neomodernista, di sinistra, rivoluzionario, come vogliamo chiamarlo. Invece il vero popolo di Dio non è stato consultato, quindi sia per il primo motivo, cioè si stavano toccando temi morali che non era lecito toccare, e due, stavano cercando di passare come voce del popolo una cosa che era in realtà voce delle minoranze radicali. Questo ha provocato l'anno scorso una reazione planetaria. Noi stessi, cioè io più un altro autore, José Antonio Ureta, abbiamo pubblicato l'anno scorso quel libro che poi è stato un boom mondiale, Il vaso di Pandora. Successivamente abbiamo pubblicato, e questo sarà un po' il tema di oggi, questo libro, La diga rotta, la resa della fiducia supplicans alla lobby omosessuale. Ora, in vista della seconda sessione del sinodo, quella che si terrà fra un mese, gli organizzatori questa volta sono stati molto più furbi. E dico furbi nel senso reale perché non credo che questo sia una cosa del tutto innocente. Anzitutto, non hanno consultato nemmeno come parvenza, non hanno consultato il popolo di Dio, zero. I documenti del prossimo sinodo sono preparati e ancora adesso sono preparati da commissioni scelte a dito, cioè piccole commissioni praticamente segrete, nel senso che i loro lavori non sono pubblici, e quindi nessuno veramente sa di cosa si sta parlando, in un sinodo che, come ho detto, teoricamente dovrebbe coinvolgere tutto il popolo di Dio. D'altra parte, hanno tolto dall'instrumentum laboris. L'instrumentum laboris è il documento che si usa per discutere, cioè i temi che si discuteranno del sinodo. Questo instrumentum laboris è stato già pubblicato un mese fa, più o meno, un paio di mesi fa. Comunque, dall'instrumentum laboris hanno tolto tutti questi temi scottanti. L'omosessualità, le coppie risposate, l'ordinazione sacerdotale o almeno diaconale delle donne, tutti questi temi controversi li hanno tolti per non provocare una reazione come quella che c'è stata lo scorso anno. Però, ed ecco la furbizia, l'aspetto principale del sinodo, della sinodalità, questo sinodo, non è l'aspetto morale, pur quanto importante possa essere. L'aspetto principale è la riforma della Chiesa stessa. Vogliono riformare la Chiesa, trasformandola in quello che loro stessi chiamano una Chiesa costitutivamente sinodale. Cioè c'è una struttura sinodale, un magistero sinodale, una preghiera sinodale, un sacramento sinodale, è tutto sinodale, sinodale, sinodale. Quindi sinodale è diventata una sorta di parola magica, una parola talismano, che getta una luce, io direi una luce nera, su tutta la Chiesa, e tutti gli aspetti della Chiesa, che vanno quindi riformati, vanno cambiati, vanno trasformati, appunto in senso, virgolette, sinodale. E questo è il punto più importante, perché qui, cari amici, stiamo trattando di Santa Romana Chiesa, di Santa Madre Chiesa, la nostra Chiesa. Quindi quando si vuole cambiare la Chiesa in queste profondità, in questo senso, andando fuori quello che è, ecco, quello che si chiama il progetto di Gesù, cioè l'idea che nostro Signore Gesù Cristo aveva in mente quando ha fondato la sua Chiesa. La Chiesa non appartiene ai papi, non appartiene a nessuno tranne che a nostro Signore. Su questa pietra edificherò la mia Chiesa, quindi sua Chiesa. Comunque, vi posso già annunciare che qui su questa radio faremo diversi programmi, ma uno, due, tre, ancora non lo sappiamo, tavole rotonde, eccetera, discutendo sul sinodo, discutendo su questa seconda sessione del sinodo. Quindi analizzeremo con voce anche più autorevoli della mia questi problemi piuttosto teologici, piuttosto ecclesiologici. Oggi però vorrei ancora parlare un po' dei problemi morali, dei temi morali e soprattutto del problema dell'omosessualità. Perché oggi è una delle bandiere, se non la principale bandiera dei progressisti, con i cosiddetti diritti omosessuali o diritti agli omosessuali. Quindi vi racconterò due o tre punti di questo libro, La diga rotta, che è un libro che potete trovare su internet, potete chiedere copie, potete scaricarlo gratuitamente, poi magari vi mando il link da dove lo potete scaricare gratuitamente, o potete chiedere una copia cartacea, cioè il libro propriamente detto. Anzitutto, un punto. Voi sapete che prima di manipolare la dottrina, i rivoluzionari, i progressisti, i neomodernisti, come vogliamo chiamarli, manipolano il linguaggio, perché dicendo certe cose in un certo modo già si insinua un certo contenuto morale. Ora, le coppie dello stesso sesso, cioè due persone dello stesso sesso che convivono more uxorio, cioè come se fossero sposi, che due persone dello stesso sesso vivano insieme sotto lo stesso tetto, questa è una cosa che non c'è nessun problema, da sempre ci sono state queste situazioni di amicizia. Qui stiamo parlando di coppie che convivono, come si dice, more uxorio, cioè come se fossero una coppia di sposati, e quindi permettendosi certe libertà che una coppia sposata si può permettere perché appunto è sposata. Poi le coppie conviventi anche di sessi diversi, cioè uomo e donna, però che non potrebbero convivere o non sono sposati e convivono. Quindi una convivenza, oppure qualcuno è divorziato e risposato, famiglie virgolette, cioè risposato in comune, che per la Chiesa non vale nulla. Voi sapete che il matrimonio civile in comune per la Chiesa non vale nulla, quello che conta, quello che vale è il matrimonio sacramentale. Comunque coppie divorziate, risposate. Famiglie irregolari, ci sono oggi queste famiglie irregolari che due, tre, quattro convivono in una promiscuità sessuale completa, eccetera, eccetera. Queste situazioni nella dottrina tradizionale della Chiesa si chiamavano situazione di peccato pubblico. Peccato perché è una situazione peccaminosa, il pubblico perché lo vedevano tutti, cioè non era una situazione di peccato individuale. Una situazione di peccato pubblico e quindi queste persone erano chiamati pubblici peccatori. Questo è il termine che si deve utilizzare, pubblici peccatori. Ora il sinodo, cioè i documenti sinodali, hanno introdotto, e poi questo è un linguaggio che si è diffuso dappertutto, ma hanno introdotto un nuovo termine, sono coppie irregolari. Non sono più peccatori pubblici, sono coppie irregolari. Ora, sono coppie irregolari nel senso che non sono in regola, non sono in regola con la dottrina morale della Chiesa, quindi sono irregolari. Però nel dire irregolare già si toglie buona parte della censura morale. Quindi, come dice qui il libro, si evita la condanna morale preventiva e si usano termini adatti a suscitare compassione. Sono solo vittime ferite, forse innocente. Anche questa parola ferito, una persona ferita, povera, poveretta, poveretto, dobbiamo avere misericordia. Quindi manipolazioni semantiche, manipolazione di parole. Noi invece dobbiamo utilizzare i termini tradizionali della Chiesa, quindi quella è una situazione di peccato pubblico. Questo è un punto. Un secondo punto ed è la grande domanda che si fa questo libro, è come siamo arrivati a questa situazione, perché chiaramente, come si suol dire, Roma non si è fatta in un giorno, cioè l'impero romano si è costruito lungo alcuni secoli. Niente di più di grande si costruisce d'un giorno all'altro. L'aforisma anche filosofico, Nemo repente fit sumus. Allora, l'accettazione dell'omosessualità nella Chiesa ha avuto un lunghissimo processo di preparazione fino ad arrivare alla dichiarazione Fiducia Supplicans, che è stata una bomba, è stato uno scandalo, è stata un'esplosione nucleare in tutto il mondo e vedremo adesso il perché. Comunque questa situazione è stata preparata da un lungo processo di tolleranza alla pratica dell'omosessualità. Ora, la tolleranza è una virtù, però è una virtù che va determinata da un'altra virtù, che è quella della prudenza. La prudenza è la scelta dei mezzi adatti per raggiungere un fine. Io devo raggiungere un fine, devo scegliere quale metodo, quale mezzo, quale cammino mi porterà meglio e più velocemente verso questo fine. E quella è la virtù della prudenza, quindi la prudenza sceglie i mezzi. Ora, a volte i mezzi più adatti è l'avanzo diretto, quindi vado dritto al ponte. A volte la prudenza manda che io prenda delle vie laterali, però io non posso trasformare in regola quello che è eccezione. Quanto alla tolleranza, è una parola molto scivolosa. La morale cattolica tradizionale di sempre ammette che ci sono casi in cui si debba tollerare un certo male per evitare un male maggiore. Questo è dottrina cattolica tradizionale, quindi su questo non ci piove. Però quando io trasformo la tolleranza del peccato in regola, cioè in modo di agire, io sto aprendo le vie del peccato. Ora, il peccato di omosessualità provocava un rigetto naturale, un peccato contro natura, e la nostra stessa natura si ribellava contro questo peccato. E questo provocava un rigetto delle persone che praticavano questo brutto vizio, come lo chiamò un militante omosessuale, è un brutto vizio. E quindi c'è una barriera di orrore, c'è una barriera psicologica, quasi temperamentale dell'orrore. Ora, cosa è successo? Dopo la Seconda Guerra Mondiale, guardate quanto vado indietro, dopo la Seconda Guerra Mondiale, soprattutto anni 50, anni 60, si è diffuso uno spirito di ottimismo spensierato. Qui in Italia sono gli anni del miracolo italiano, del miracolo economico, che l'Italia è cresciuta enormemente. Adesso che abbiamo avuto le ferie di agosto, quante persone si hanno ricordato le ferie di quell'epoca? 3 mesi di ferie addirittura, una cosa, tutti tranquilli, felici, contenti. Quindi ha cominciato a soffiare, non solo in Italia, ma in tutto il mondo, un spirito di ottimismo spensierato. Questo nuovo spirito ha fatto sì che la lotta contro il male diventasse sempre più difficile, perché è subentrato lo spirito di lascia stare, godiamoci la vita, quindi lascia stare queste piccolezze. E allora è diventato sempre più difficile mettere un freno al peccato di omosessualità. Parlando dei seminari e delle istituzioni religiose, delle istituzioni di chiesa, ordini religiosi, seminari, congregazioni, eccetera, l'atteggiamento tradizionale era di tolleranza zero. Cioè, se c'era anche il sospetto che un seminarista fosse di queste tendenze, era richiamato e diceva: guarda, mio caro, fai la tua vita come tu vuoi, qui in seminario non ci puoi restare. Punto. Come si dice, addio senza rancore. Cioè, addio e basta. Però, a un certo punto, per causa di questo spirito ottimista, buonista, come si dice, ha cominciato a entrare una tolleranza verso queste situazioni. Io stesso conosco casi, non ve li racconto perché sarebbero tantissimi, di pratiche omosessuali in seminari, in conventi, in monasteri, che venivano scoperti, denunciati al superiore, all'abate o alla badessa, e il superiore diceva: me lascia perdere, adesso li chiamo e le do una tiratina di orecchio e basta, via, su. Queste cose succedono. E quindi non si prendevano le misure necessarie per tagliare il male alla radice. Quindi è subentrata una tolleranza che man mano ha permesso alle lobby omosessuali di penetrare nei seminari e nelle istituzioni cattoliche. Guardate cosa dice Papa Benedetto XVI. Sta parlando degli anni 60 e lui dice, e cito fra virgolette, in vari seminari si crearono cricche omosessuali che agivano più o meno apertamente. Cioè già negli anni 60 si crearono queste, quel che lui chiama cricche, quindi piccole combutte di omosessuali, nei seminari che agivano più o meno apertamente senza che i superiori dicessero nulla. Ah, lascia stare, queste cose capitano, non ci facciamo un grande problema. Ed ecco che l'omosessualità, sto parlando nei seminari e nelle ordini religiosi, cioè nella Chiesa, ha cominciato a crescere. Parallelamente, e questo è un altro punto, hanno cominciato a proporre giustificazioni teologiche e morali della condotta omosessuale. Quindi passiamo, punto uno, la perdita della barriera dell'orrore, cioè un processo, diciamo, tendenziale, temperamentale, psicologico. Passiamo a una seconda fase di crescente tolleranza della condotta omosessuale. Sto parlando della Chiesa, all'interno della Chiesa. Ora, non si vive, bisogna vivere come si pensa, se non si finisce per pensare come si vive. Questa tolleranza della condotta omosessuale chiedeva una giustificazione dottrinale. Ed ecco che già sulla fine degli anni 60 cominciano a pubblicare, cominciano ad essere pubblicati libri e testi teologici che cercavano di giustificare la condotta omosessuale. E parallelamente, cioè contestualmente, voglio dire, contestualmente nascono già le prime organizzazioni, le prime pastorali omosessuali nella Chiesa. Per esempio, New Ways Ministry negli Stati Uniti, Dignity sempre negli Stati Uniti. Ed ecco che già dal primo Pride, voi sapete cosa sono queste sfilate Pride, cioè le sfilate dell'orgoglio omosessuale. Dalla prima sfilata Pride già c'erano sacerdoti cattolici e realtà cattoliche che sfilavano. Io ho visto, è facile trovare su internet, fotografie della seconda sfilata Pride del 71-72 a New York. Tutta la prima fila delle sfilata Pride di quell'epoca erano sacerdoti gesuiti, non con tallare perché sono progressisti, ma con col collarino bianco, col clergyman. Poi tutta una sezione della parata omosessuale del Pride erano gruppi parrocchiali cattolici, quindi parrocchia Santa Tizia, parrocchia Santizio, eccetera, eccetera. Ora, quindi voi vedete che quando si vedono addirittura gruppi parrocchiali e tutta una fila di sacerdoti gesuiti in prima fila nelle sfilate dell'orgoglio omosessuale, vuol dire che il male era già profondissimo. E sto parlando dell'anno 70, 71, 72. Contestualmente, come ho detto, hanno cominciato a pubblicare giustificazioni pseudo-teologiche, cioè articoli, libri, cercando di giustificare teologicamente la pratica omosessuale. Ora, finché, poi di questo parlerò subito dopo, finché si raggiunge l'auge, l'apice della fiducia supplicans. La fiducia supplicans è pubblicata qualche mese fa, che permettendo le benedizioni alle coppie omosessuali, implicitamente riconosce la legittimità e, come alcuni dicono, perfino la santità di queste situazioni. Ma andiamo alle giustificazioni pseudoteologiche. Io adesso parlerò un attimo di questo. Il primo a trattare di questo tema sistematicamente, un americano, padre John McNeill, è una serie di articoli nella principale rivista teologica americana, che è Homiletic and Pastoral Review. Lui ha fatto, scusate, tutta una serie di articoli. 4 anni dopo ha pubblicato The Church and the Homosexual, cioè la Chiesa e l'omosessuale. Cosa dice lui? E io cito alcuni brani che sintetizzano la sua posizione. Uno, dice padre McNeill, ma padre McNeill, cioè questo lo dicono tantissimi che promuovono l'omosessualità nella Chiesa, quindi queste sono cose che i promotori dell'omosessualità nella Chiesa adducono come fondamento, come motivazione dottrinale. Punto 1, scusate, la condizione omosessuale è secondo la volontà di Dio, fra virgolette, Dio ha creato gli esseri umani in modo tale che la loro sessualità non è determinata dalla loro biologia. Chiudo virgolette. Ora, qui ci sono due errori, uno scientifico ed uno teologico. Andiamo al teologico. Lui dice, ci sono persone omosessuali, ci sono persone che praticano l'omosessualità. Ora, tutto ciò lo ha creato, cioè Dio ha creato tutto, quindi ha creato anche gli omosessuali. Non so se il raciocinio è chiaro. Dio ha creato tutto, ci sono persone omosessuali, quindi Dio le ha create così. Dunque, l'omosessualità sarebbe volontà di Dio. Questo è un errore teologico molto, molto serio, perché Dio non è l'autore del male. Dio non è l'autore del male. Dio permette il male nella creazione affinché noi possiamo trarne una lezione per la nostra vita spirituale. Quindi Dio permette il male. Quindi fa parte della sua provvidenza, ma Dio non crea il male, perché Dio non può fare male. Dio è bontà assoluta, bontà totale, quindi tutto ciò che Dio fa è buono. Quindi l'esistenza del male, in questo caso un male morale, dipende dalla libertà dell'uomo. L'uomo ha quello che si chiama il libero arbitrio, cioè ha la libertà morale di scegliere, e questo fa parte della misericordia divina, perché Dio vuole che noi lo amiamo con il nostro cuore. Immaginatevi che Dio ci avessi creati e senza la possibilità di non amarlo, cioè tu per forza, così come io quando mollo questo lapice cade, così l'uomo ama Dio automaticamente. non ci sarebbe nessun amore vero. Perché qualcosa sia amore, ci deve essere il cuore e la mente, chiaramente. Io devo voler amare per amare veramente. Se non voglio amare, quindi perché vi sia amore, noi dobbiamo avere libertà, libertà di amare. Quindi per la sua misericordia Dio ci ha creati liberi, liberi di amare o di rigettare l'amore. Ecco il pericolo della libertà, i rischi della libertà. La libertà è una cosa favolosa, creata da Dio, santa, però nelle mani dell'uomo peccatore, soprattutto dopo il peccato originale, è un strumento pericoloso, un strumento rischioso. Noi dobbiamo custodirlo con la frequenza ai sacramenti, con la preghiera, con la vita spirituale, eccetera, per usare bene la nostra libertà. Ora, ogni tanto l'uomo usa male della sua libertà e pecca. Il peccato non proviene da Dio, proviene dal fatto che l'uomo usa male la sua libertà e sceglie il male anziché il bene. Questa scelta Dio la permette, non la induce, la permette. E quindi fa parte, in senso generale, fa parte della sua provvidenza, ma non in quanto autore, ma in quanto provvidenza che permette l'esistenza del male affinché l'uomo possa trarne qualche lezione per la sua vita spirituale. Quindi l'omosessualità è un peccato contro natura, un peccato terribile, uno dei peccati che grida al cospetto di Dio per vendetta. Quindi è uno dei peccati più gravi in assoluto. Dio non può averlo creato. Dio magari lo permette perché da ciò l'uomo buono possa trarne una lezione, cioè reagisce con orrore a questo peccato e quindi pratica la virtù. Questi invece dicono no, sì, ci sono omosessuali, Dio li ha creati così, quindi è volontà di Dio che vi siano omosessuali. Questo, come abbiamo visto, è un errore teologico, profondissimo, cioè serissimo. Poi, come ho detto, c'è anche un errore scientifico. Dice la loro sessualità non è determinata dalla loro biologia. Ora, questo è un errore scientifico. Non voglio entrare in dettagli, non è il tema di questo programma, ma voi sapete che tutte le nostre caratteristiche, anche quelle psicologiche, sono dettate dal cosiddetto DNA, acido desossiribonucleico. Queste cose le so molto bene, io ho fatto la carriera di medicina senza laurearmi, comunque parte della carriera l'ho fatto, quindi queste cose le conosco bene. Il DNA è composto dai geni, ogni gene determina una certa caratteristica, i famosi cromosomi. Quindi io eredito dai miei genitori capelli biondi piuttosto che gli occhi marroni, erito da loro la mia complessione, magro, grasso, eccetera. Erito tutte queste cose che sono insiti nel mio DNA, nel mio cromosomi. Ora, ci sono due cromosomi che determinano il sesso della persona. Si chiamano X e Y. X è il cromosoma femminile, Y è il cromosoma maschile. Quindi quando si mettono insieme, si fusionano il gameto, cioè la cellula sessuale femminile con quella maschile, c'è uno scambio di cromosomi e può risultare o XX o XY, che l'Y viene solo dall'uomo, vengono due, uno è Y. Se risulta XX è femmina, si risulta XY è maschio, perché l'Y è dominante, quindi dove c'è un Y, l'Y domina sul cromosoma X. E punto, scusate l'enfasi, non ci sono altre alternative, non ci sono terze soluzioni, ci possono essere patologie, cioè malattie, la trisomia X, eccetera, ci sono purtroppo tantissime che al momento della divisione ci possono essere dei problemi a livello cromosomico. E questo può essere quindi, si possono ereditare dei problemi cromosomici. Però a livello di sesso, o è XX o è XY, XX femmina, XY maschio. E punto, punto, punto. Da questa situazione, maschio o femmina, sin dall'inizio, cioè sin dalla prima cellula, sin dall'inizio, tutto lo sviluppo, prima nel ventre materno, nel grembo della madre, e poi nella vita indipendente, autonoma, cioè dopo la nascita, tutto lo sviluppo è determinato dal fatto che io sia XX o io sia XY. Lo stesso cervello, ci sono tantissimi studi, c'è un bellissimo libro chiamato, è intitolato Cervello rosa, cervello blu, o Cervello blu, cervello rosa. Ed è di una neuroscienziata americana che dice dall'inizio i cervelli sono diversi, già i cervelli dei bambini sono orientati verso essere un cervello blu o un cervello rosa, cioè un cervello maschile, un cervello femminile. E la costituzione delle ossa, è tutto, 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 tutto è determinato dall'inizio e da questa situazione XXXY. Quindi il sesso è determinato biologicamente. Ci possono essere dopo dei condizionamenti psicologici, sociali, culturali, questo sì, ma sono aleatori, sono secondari e mai preponderanti, mai ontologici, mai essenziali. E gli stessi autori di un libro molto, molto famoso, Dopo il ballo, è il cosiddetto manifesto gay, come c'è il manifesto comunista, c'è un manifesto gay. In questo cosiddetto manifesto gay, 1989, dicono per la maggior parte degli esseri umani la sessualità sembra essere il prodotto di una complessa interazione fra disposizioni innate e fattori ambientali. Come ho detto, i fattori ambientali sono totalmente secondari, ma vedete che lo stesso manifesto gay dice che la sessualità è un fattore innato. Quindi, in questa affermazione di padre McNeill, come ho detto, ci sono due errori. Poi dice padre McNeill, quindi virgolette, Dio ha avuto uno scopo divino nel creare la natura umana di modo che una certa percentuale di esseri umani sia omosessuali, in possesso di doni speciali e di un compito divinamente assegnato per la costruzione di una società veramente umana. Cioè, non solo dice che Dio crea le persone già omosessuali, quindi l'omosessualità sarebbe volontà di Dio, quanto dice che c'è un piano di Dio per queste persone. Quindi, se tu sei omosessuale, tu devi compiere quel piano di Dio e non cercare di andare di andare fuori. Ora, questo, cari amici, è una bestemmia sopra la bestemmia, perché dire che fa parte dei piani di Dio che ci siano persone gravemente peccatori, peccatrici, persone che praticano un peccato abominevole, come se fosse un piano di Dio, questo è una vera e propria bestemmia. Poi la terza, il terzo punto è un punto che poi altri svilupperanno anche di più. E dice così, virgolette, padre McNeil, esiste la possibilità di relazioni omosessuali moralmente buone e l'amore che unisce i partner in una tale relazione, invece di allontanarli da Dio, può essere giudicato come capace di unirli più strettamente a Dio e di mediare la presenza di Dio nel nostro mondo. Chiudo virgolette. Quindi, se c'è amore, l'amore porta sempre verso Dio. E questa è la tesi di padre McNeil. Dunque, dove c'è un amore omosessuale, questo amore va coltivato, va intensificato, perché è capace di unire i partner omosessuali più strettamente a Dio e di mediare la presenza di Dio nel nostro mondo. Ora, questo è una fallacia. Questo è un errore pure qui anche filosofico e poi teologico enorme. Cos'è amore? L'uomo può, è vero amore, perché la natura dell'uomo lo fa tendere verso il bene. Ora, l'amore quindi può essere soltanto verso il bene. Io posso avere attaccamenti morbosi verso cose cattive, verso cose brutte, verso cose che mi portano verso il peccato. Sono attaccamenti morbosi, io non posso chiamare quello di amore. Per esempio, diciamo che un drogadito dica: io amo la droga. La ama, certo, perché la droga fa parte della sua vita. Lui è un drogadito, un tossicodipendente, e quindi usa la droga come parte della sua vita. Può dire: io amo la droga. Questo non è vero amore, che l'amore è solo verso il bene. E dove c'è un amore, lo chiamerei piuttosto un affetto umano, deve essere subordinato al vero amore, che è quello di Dio. Per esempio, io mi posso affezionare ad una donna, io parlo da uomo, da maschio, io mi posso affezionare ad una donna, quindi provare un certo amore romantico. Se questa donna è in situazione di peccato, il mio amore per lei mi deve portarle a farle del bene, cioè dirle: guarda cara, che tu sei in questa situazione che non va bene per la tua salvezza. O tu ti converti o tu ti condanni. Quindi, ora, io per l'affetto che provo per te non voglio che tu ti condanni, quindi convertiti, quindi faccio apostolato. Questo può darsi benissimo, quindi, perché l'amore o l'affetto di tipo umano deve essere subordinato all'amore divino, all'amore di Dio, che è il fine ultimo di tutti i nostri affetti. I nostri affetti ci devono portare verso Dio, non allontanarci da Dio. Se io prendesse questa ipotetica situazione di un mio affetto per una donna peccatrice, e io faccio finta di niente perché sono innamorato di lei, quindi io le sto facendo un male. Le sto facendo un male perché la sto mantenendo nel peccato e quindi sto favorendo la sua condanna. Detto semplicemente, la sto spingendo verso l'inferno. Ora, spingere qualcuno verso l'inferno non è volerle bene. Assolutamente no, volerle bene è volere il suo bene. Quindi io subordino il mio affetto umano per questa persona, lo subordino a un fine superiore, a un fine ultimo, che è l'amore di Dio. Dunque, non si può provare amore per il male, questo è moralmente e teologicamente impossibile perché l'uomo ama solo il bene. Qualsiasi sentimento per il male, chiamiamolo vizio, attaccamento, qualsiasi altra cosa, non amore. Secondo punto, come ho detto, quando c'è un affetto umano che cozza con una situazione morale, io subordino il mio affetto umano alla situazione morale superiore, cioè all'amore di Dio. Ora, nell'amore, nell'affetto in una coppia omosessuale, non c'è né uno né l'altro. Prima io sto amando, fra virgolette, un peccato. Ora, non si può amare il peccato. Questa è una impossibilità. Si può essere attaccato al peccato, al vizio. Questo sì, però amore è solo per il bene. Quindi non il cosiddetto amore omosessuale non è vero amore, teologicamente parlando. Secondo punto, se io veramente amo o provo affetto per questa persona, devo cercare la sua conversione. Ora, se io mantengo un rapporto omosessuale con un'altra persona, cioè dello stesso sesso, io sto favorendo la sua condanna, io sto favorendo la sua perdizione, non la sua salvezza. Quindi né in un senso né nell'altro senso si può parlare di vero amore omosessuale. Poi io faccio un salto di qualche anno perché ho visto che mi restano pochi minuti di tempo, almeno oggi. Arriviamo alla dichiarazione fiducia supplicans, cioè c'è stato nella Chiesa un progressivo cedimento, prima alla pratica, poi anche alla dottrina, sull'omosessualità. Però la Chiesa, cioè il Vaticano e la Santa Sede, il Vaticano, comunque aveva mantenuto una certa linea. Ci sono diversi documenti in questo libro. Facciamo un elenco di questi documenti che comunque condannano la condotta omosessuale, a cominciare dal Catechismo della Chiesa Cattolica, che è il documento principale, diciamo, per il conoscimento generale della dottrina cattolica. Finché si arriva alla fiducia supplicans, alla dichiarazione fiducia supplicans. Questa fiducia supplicans permette la benedizione cosiddetta pastorale alle coppie omosessuali. Ora, qui ci sono quattro fallacie, quattro menzogne. Prima, per permettere questa benedizione, Papa Francesco crea, cioè inventa, un nuovo tipo di benedizioni. Dice benedizione pastorale. Benedizione pastorale. Che dice? Così come le benedizioni liturgiche, cioè le benedizioni sacramentali, come il sacramento del matrimonio, le benedizioni liturgiche, quelle che si dà per esempio alla fine della messa, e lui inventa una terza categoria che sarebbero le benedizioni pastorali. E lui dice, per una benedizione pastorale non serve che la persona sia in stato di grazia. Ma questo è vero anche per le benedizioni liturgiche. Per esempio, Alla fine della messa, quando il sacerdote benedice tutta l'assemblea, non tutti in quell'assemblea sono in stato di grazia, anzi ci saranno alcune o tante persone in stato di peccato, anche mortali. Eppure la benedizione è per tutti. Quindi non è vero che la Chiesa prima non accettasse di benedire le persone in peccato. Chiunque può andare da un sacerdote e chiedergli una benedizione, chiunque. Quindi è una fallacia, è una menzogna dire che si inventa una terza categoria di benedizione per le persone che possono essere in situazioni irregolari. Il secondo errore è dire che la fiducia supplicans dice che benedire coppie conviventi adultere omosessuali non significherebbe benedire unioni peccaminose, perché non si intende di legittimare nulla. Ora, scusate, ma se una coppia come coppia viene magari mano nella mano davanti al sacerdote e le chiede la benedizione della coppia, non delle persone, perché, ripeto, da sempre la Chiesa ha avuto misericordia, quindi anche un omosessuale praticante poteva e può andare da un sacerdote e dire: guardi, io sono un omosessuale praticante, vorrei ricevere la grazia di Dio per convertirmi, per favore mi benedica. Il sacerdote lo benedice nel confessionale o nella sacristia, quel che sia, lo benedice. Questo si faceva e si fa sempre. Diversa la situazione di una coppia che in quanto coppia, cioè come coppia, va a chiedere la benedizione. Quindi inutile dire che non si legittima niente, perché si sta benedicendo la coppia e in quanto tale si sta benedicendo una situazione che comprende una situazione peccaminosa. Un ultimo punto, poi ce ne sono altri, però un ultimo punto è questo. Si dice, si benedicono soltanto, questa è la fiducia supplica, soltanto gli aspetti positivi. Ora, quali sono gli aspetti positivi di una unione omosessuale? È l'amore mutuo. Abbiamo visto che l'amore mutuo veramente non esiste. E quello che esiste di affetto è un affetto vizioso, perché spinge il partner verso il vizio e lo conferma nel vizio. Quindi quello che si benedice come aspetto positivo in realtà sono aspetti negativi. Si sta benedicendo il peccato. Un ultimo punto, veramente velocissimo, è che la fiducia supplicans impone certe restrizioni, cioè dice che non si può benedire dentro la chiesa, deve durare 15 secondi, 15 secondi, una cosa incredibile. Ma voi pensate che un sacerdote progressista, di questi che vogliono innovare e rompere tutto, ci sta alle restrizioni della fiducia supplicans? Assolutamente no. E noi abbiamo visto in questi ultimi mesi il moltiplicarsi di addirittura cerimonie in chiesa, cosa proibita dalla fiducia supplicans, cerimonie in chiesa per benedire coppie omosessuali. Quindi dire che ci sono restrizioni nella fiducia supplicans è tappare il sole col dito. Detto questo, carissimi ascoltatori, abbiamo finito. Beh, ci sono tantissimi altri punti, ma lasciamoli per un'altra volta. Io ripeto quello che ho detto all'inizio. Fra un mese avremo la seconda sessione del Sinodo sulla sinodalità. Noi faremo alcuni programmi qui sulla Teleradio Buon Consiglio su questo tema. Perché vogliono creare una nuova chiesa sinodale, e questo è importantissimo e terribile. Quindi ne parleremo in altri programmi. Però parallelamente vogliono anche spingere questi cosiddetti temi morali, uno dei quali abbiamo trattato oggi, cioè la crescente tolleranza e poi accettazione della condotta omosessuale nella Chiesa. Io chiudo suggerendovi che comprate o potete anche scaricarlo gratuitamente, questo libro, La diga rotta, poi vi manderò il link da dove potete scaricarlo gratuitamente o leggerlo online, leggerlo sul vostro schermo nel computer o nel cellulare. Detto questo, carissimi ascoltatori, io credo che ci vediamo, sì, fra una settimana, il primo sabato del mese di settembre. Da Giulio Loredo a tutti, Ave Maria.